Buona giornata a tutti, benvenuti a questa prima domenica di Quaresima dell'anno A. Ho pensato, come in parte avevo mezzo promesso domenica scorsa, di celebrare la messa perché in questi giorni ho avuto tantissime telefonate per sapere se la messa non c'era, se la messa c'era. Non mi sembra proprio il caso, viste e considerate anche le informazioni che abbiamo da un punto di vista, diciamo, istituzionale, che i problemi si pongono più per le zone rosse e adiacenti. Basta prendere pochi provvedimenti di buonsenso, come per esempio come domenica scorsa, non scambieremo la pace e la comunione verrà data di nuovo nella stessa forma di domenica scorsa, che è la più igienica, diciamo, la più adatta a questa situazione con un accorgimento minimale. Poi vorrei far notare che è bastato un virus per farci capire alcune cose. La prima è che fino all'altro ieri volevamo chiudere l'Italia perché prima vengono gli italiani, come se vivessimo in una bolla di paradiso terrestre che solo noi abbiamo. Prima c'era il pericolo cinese, vi ricordate la via della seta, i cinesi sono un pericolo. Adesso abbiamo scoperto che la quasi totalità delle industrie italiane dipendono dalla Cina, perché comprano tutti dalla Cina, per cui la nostra economia è basata sulla Cina. Il secondo elemento che viene fuori è che in un sistema non solo economico ma politico, sociale, globalizzato, basta un virus per sgonfiare il pallone, cioè si relativizza tutto. Per cui quello che i piani economici dei governi sulla crescita, la crescita, la crescita, questo gigantismo è arrivato ad un punto che adesso è tutto azzerato, perché bisogna fare fronte alle nuove emergenze. Io però dubito che questa situazione ci possa aiutare a rinsavire, perché prima di tutto siamo disponibili, propensi a perdere la memoria, a non ricordarci, per esempio non ci ricordiamo di quello che è avvenuto già negli anni passati. Nello stesso tempo siamo talmente presi dal momento attuale da non essere incapaci di vedere una prospettiva globale. Io ho visto in tutti gli interventi che sono stati fatti, ho letto nei giornali, in internet, nella televisione, che ormai, come dire, non li ascolto più perché sono veramente stufo di vedere. Mi sembra come al bar dello sport, dove tutti sono allenatori e tutti parlano, tutti danno sentenze, tutti sanno quello che da dove viene, cosa fare, cosa non fare. Tutti sono medici, tutti sono scienziati, tutti parlano del virus, no? E ognuno dà le sue sentenze. A livello politico non c'è un atteggiamento di ricerca di soluzione, c'è semplicemente, non mi sto riferendo al governo solo, perché il governo ha fatto degli errori, però fondamentalmente è riuscito anche a circoscrivere, magari in forma scomposta, sta di fatto che noi siamo arrivati prima e probabilmente adesso gli altri paesi copieranno quello che è stato fatto in Italia. Però è anche vero che tutti cercano anche di approfittare di questa situazione per avere una resa politica a livello elettorale. No, abbiamo avuto anche delle proposte in Italia, c'è l'America, gli Stati Uniti che in vista delle elezioni stanno prendendo provvedimenti, cioè c'è l'uso strumentale, e allora almeno noi proviamo ad essere un minimo seri e veri, cioè prendiamo atto. Ed è uno dei temi della liturgia di oggi. Guardate come la liturgia capita sempre a fagiolo, come si suol dire. La prima lettura di oggi, lo vedremo, è proprio su Adamo ed Eva e il famoso frutto proibito, che non si sa, non sappiamo. Anzi, garantisco che non è un pomo, che non è una banana, non erano susine, non era Macedonia, ma è un simbolo, dove si dice che la causa dei mali è la presunzione di poter fare da soli. Adamo ed Eva si ribellano perché sono gelosi del potere di Dio e vogliono la conoscenza del bene e del male, cioè vogliono essere tutto, vogliono il potere assoluto, e si scoprono nudi. Poi in tutta la diocesi, anche oggi, le chiese sono chiuse. Ieri il cardinale celebra nella cappella del seminario del Righi e viene trasmessa con Sate 2000 a livello nazionale. Mi sono posto un po' il problema, perché è venuto uno del secolo, Viano, del secolo, e mi ha detto: ma lei non celebra in streaming? Mi ha detto: che senso ha? Che senso ha? Siamo fermi ancora al senso del precetto, per cui se uno non può partecipare all'Eucaristia fa peccato mortale e subito, vestito col cappotto e con le scarpe, va all'inferno. Questo è puro materialismo. Se non si può andare all'Eucaristia, non si fa l'Eucaristia. È semplice. Che senso ha riprendere il prete da solo, che fa un rito, che viene visto mentre si spignatta, mentre si fanno le pulizie, mentre si va avanti e indietro, mentre si assaggia il sugo, no? Che senso ha? E poi la messa, noi continuiamo a chiamarla messa per comodità, ma l'Eucaristia ha senso se c'è l'assemblea. Oggi parecchi non possono essere qui perché sono malpresi, ho ricevuto diverse telefonate, Paolo Orsolino per esempio, si deve a un po' di... non ha febbre ma è un po' raffreddato, altri... Giuseppina, Silvana, la Anna, la Marina, la figlia di Anna mi ha scritto ieri sera dicendomi che non possono venire perché sono un po' acciaccati, sono un po' timorosi, e io ho detto... Io apro la Chiesa, mantenendo quei piccoli accorcimenti, così però diamo anche la possibilità dalle persone di uscire da questo isolamento e di cominciare ad entrare in un regime, in un clima di pacata normalità, senza bisogno di drammatizzare le cose. Per cui non è per voler fare, di test bastian contrario, non è questo il senso. Il senso è quello di affermare un minimo. Ho tenuto la Chiesa chiusa per una settimana perché mi sembrava giusto in un momento in cui tutti facevano di testa loro e ognuno era, lo scienziato di turno. compreso il presidente della Lombardia, avete visto che scene, raccapriccianti ragazzi, raccapriccianti. Ma almeno prima fatti spiegare come funziona, prima, due minuti prima, fai le prove di come si mette la mascherina, no? E sono quelli che prima dicevano una cosa e poi ne volevano un'altra. Lasciamo perdere. Il convento passa questa minestra e di questa minestra dobbiamo far conto. In certi casi, visto che comincia la Quaresima, forse è meglio digiunare, no? Forse è meglio digiunare. Che sono i temi proprio di questo periodo. Digiuno, preghiera e elemosina sono le tre caratteristiche. Si chiama quarantena del coronavirus. Sono in quarantena. La parola quarantena viene da quaresima, che significa periodo di 40 giorni, e richiamano i 40 anni del deserto. Il numero 40 nella Bibbia è un numero limitato, delimitato, è un periodo circoscritto di preparazione o di penitenza o di ricerca. Nella liturgia che avevo preparato del mercoledì, delle ceneri che non abbiamo fatto, c'è un elenco di situazioni nella Bibbia dove il numero 40 indica il tempo di un'attesa. Per esempio, Mosè sta 40 giorni e 40 notti sul monte Sinai. Il popolo ebreo attraversa il deserto per 40 anni. Gesù è tentato nel deserto per 40 giorni e 40 notti. Il periodo che intercorre tra la Pasqua e la Pentecoste sono 40 giorni, una quarantena. I giorni di preparazione alla Pasqua sono 40 giorni, i giorni di preparazione al Natale sono 40 giorni, cioè il numero 40 è un numero simbolico, come il numero 7, come il numero 3, come il numero 8, come il numero 6 e via di seguito. Di queste cose però, come dire, ne abbiamo parlato tante altre volte nelle varie circostanze. E chi volesse saperne di più, c'è il libretto Bibbia, parole segrete e misteri, dove c'è tutta una presentazione di questa scienza dei numeri che si chiama la gematria, cioè il valore dei numeri che sono corrispondenti alle lettere dell'alfabeto ebraico. Questo fino, almeno fino al VI secolo d.C., quando gli arabi, bontà loro, gli arabi hanno inventato i numeri arabi, e da quel momento noi abbiamo scisso le lettere dell'alfabeto dai numeri. Almeno di questo agli arabi dobbiamo essere, come dire, riconoscenti, perché hanno semplificato la vita. Prima di cominciare vorrei ricordare, intanto dare il benvenuto ad una coppia che sono qui, Alberta e Piero, che vengono dal Piemonte, e voi vi lamentate che venite dal Bisagno, no? Ecco, vengono dal Piemonte, per dire, dalla zona di Ovada, per dire che chi usa il vino buono è vaccinato contro qualsiasi coronavirus. Li salutiamo e gli diamo il benvenuto. Laggiù in fondo c'è Vincenzo, che viene dalle parti di Via Bologna. È morta la mamma in questi giorni, 93 anni, Maria, ed è morta all'ospedale, cioè dalla Ghirotti, accompagnata, probabilmente ha preso una infezione al pronto soccorso dell'ospedale. Aveva 93 anni, io la conoscevo, ero andato a trovarla anche qualche anno fa, quando era stata ricoverata a San Martino, ed era legata a questa chiesa perché mandava sempre il figlio Vincenzo, con il quale abbiamo un rapporto anche di amicizia da tanti anni. E siccome hanno fatto il funerale in quell'esodo, in questi giorni, nella chiesa di San Marcellino, con le limitazioni del caso, la vorremmo ricordare oggi in questa Eucaristia, perché la sentiamo come parte integrante della nostra comunità eucaristica. Poi vorrei ricordare il fratello di Angelo Cifatte, Franco, che oggi compie 6 mesi del suo esodo, e con lui ricordiamo tutta la grande tribù dei Cifatte, dovunque essi siano. E ricordiamo Emilio, che è qui degnamente rappresentato dalla Fernanda e dalla nuova inquilina, e su Emilio non abbiamo parole superflue da aggiungere, perché tutti lo avete conosciuto, lo ricordiamo con affetto. Detto tutto questo, vorrei invitarvi a tenerci in comunione con tutte le persone che concelebrano con noi questa Eucaristia. Ultimamente se ne sono aggiunti altri che ascoltano la registrazione, che questo pomeriggio verrà messa in rete, e la registrazione completa della messa. Perché una cosa è ascoltare, perché uno ascolta e pensa anche guidando, per esempio. Nicola dagli Stati Uniti mi dice che lui ascolta quando, nei lunghi viaggi che fa, gli teniamo compagnia perché non si addormenti, che è un bel servizio. Poi per esempio c'è Paola di Germania che mi dice che ascolta mentre lavora la creta, perché è un artista. E mi sembra una cosa bellissima questa, no? Invece gli amici di Padova, Fabio e Ornella, che ascoltano insieme tutte le domeniche, ed è anche per loro che cerco di metterla più presto possibile, perché nel primo pomeriggio io mi metto lì a togliere tutti i sottofondi, a pulire la registrazione, a metterla a disposizione, perché anche questo servizio deve essere fatto nel miglior modo, così come gli iscritti, perché nella mia voi avete una numerazione diversa, perché mi sono dimenticato di aggiornare la numerazione, ma io sono a pagina conclusiva di 301, quindi vuol dire che dall'inizio dell'anno, escluso il Natale, sono 300 pagine. Entriamo semplicemente all'inizio con una parola brevissima di inquadramento. Perché si celebra la Quaresima? Fino al IV secolo non c'è segno di Quaresima nella vita della Chiesa. Quindi per 3 secoli non si celebra la Quaresima. La Quaresima si comincia nel IV secolo, quando la Chiesa si struttura come curia dell'impero costantiniano. Quindi si organizzano in zone, no? Che poi diventano diocesi, poi diventano parrocchie, diventano quindi territorio, e in modo particolare in Francia si comincia a pensare ad un periodo di preparazione alle grandi feste, come la Pasqua, poi il Natale, fondamentalmente questi due, cioè la risurrezione e l'incarnazione. Queste hanno bisogno di una preparazione. Perché hanno bisogno di una preparazione? Perché la vita precedente, questi giorni, comportava della dispersione. Il fatto che la Quaresima inizi appena finisce il Carnevale ci deve fare riflettere, e dire come mai il carnevale è proprio a ridosso. E che cos'è il carnevale? Il carnevale è un rito ancestrale antichissimo, antichissimo, che si è trasformato in Occidente in carnevale, ma era il periodo in cui, dopo la semina, i contadini restavano in attesa di vedere quel seme disperso e avevano paura di averlo perduto ed erano ansiosamente in attesa della primavera perché quel seme disperso potesse essere affacciarsi e dare la speranza del raccolto. In questo periodo di attesa si riunivano intorno al fuoco facendo dei falò nelle campagne oppure dei braceri, dei camini nelle case e si raccontavano favole. Man mano che si sviluppa questo rito, le favole diventano racconti di riso per sconfiggere la paura che si aveva in rapporto sia alla seminagione sia anche agli spiriti maligni che potevano circolare nell'aria e che erano nemici dell'umanità. Durante questo periodo, per esorcizzare ulteriormente il male e il timore, la paura, ci si metteva delle maschere, diciamo, ridanciane per suscitare l'ilarità. E l'uso della maschera è diventato poi abituale nel carnevale di Venezia, carnevale di Rio, carnevale della politica. Non c'è bisogno in politica di avere le maschere perché sono proprio dotate di natura. In questo periodo, di riso in riso, si è arrivati anche a delle forme licenziose in cui tutto era permesso. Erano i giorni di carnevale, questi giorni qui, e nel Medioevo, in questi giorni, anche la polizia scompariva dalle strade, non esisteva più. Perché il detto com'è il detto che ancora oggi c'è? A carnevale ogni scherzo va. Cioè tutto era lecito, compreso anche l'omicidio anche per vendetta personale. Si arrivava a questo, però tutto era compreso in questo affare qui. In un contesto di questo tipo, la Chiesa mette il mercoledì delle ceneri come giorno di penitenza anche per recuperare quello che si era fatto nei giorni precedenti. E nel giorno di penitenza, in questi 40 giorni, si faceva un digiuno che era un digiuno vero. Cioè si poteva mangiare una volta al giorno alla fine della giornata e con una interruzione nella terza domenica, la missa letare, in cui si interrompeva il digiuno e i grandi proprietari, i castellani, diciamo chi aveva il potere, l'economia in mano, era obbligato a dare da mangiare la carne ai propri sudditi. Quindi c'è un collegamento tra penitenza e licenziosità che inevitabilmente poi è diventata anche licenziosità sessuale, nel senso che, voi capite, nelle folle provate ad andare in una discoteca, non è che state lì a misurare il centimetro, con la differenza che all'epoca c'era la licenziosità sessuale ma senza le droghe di oggi. Forse c'erano altre forme di intontimento, si usavano le bevande alcoliche miste con altre sostanze e il mondo è sempre stato nigil subisole novi. Se il rituale orgiastico è giustificato per risvegliare la terra perché si apra alla fecondità rigogliosa della primavera, da parte dell'autorità costituita, religiosa e civile, si riconosce e si afferma una forma di trasgressione personale lecita dell'ordine sociale, riconoscendo che l'ordine sociale è troppo ossessivo e repressivo. Qualche trasgressione, qualche morte, insomma, val bene una messa. C'era poi tutto il periodo della Quaresima per recuperare e per ricominciare. Fino al punto, lo vedremo nel tempo di Pasqua, che nel medioevo tutto questo si trasforma in risus pascalis. Che cos'è il risus pascalis? Il risus pascalis è lo sbotto finale di 40 giorni di penitenza che esplode in una supersonica risata, risus pascalis, che si fa il giorno di Pasqua. Il giorno di Pasqua, nella messa centrale della giornata, il prete celebrava la messa in una forma in cui si ridicolizzava tutto, cioè si induceva la gente a ridere, e a ridere anche in modo scomposto. Per esempio, il giorno di Pasqua le donne dovevano andare a messa quasi del tutto a seno scoperto. Poi, se voi avete un minimo di conoscenza della vita sociale, voi vedete anche nell'abbigliamento che le donne portavano, erano sempre, avevano lo sportellino, no? E questo, per esempio, il prete ci diceva la messa rivolto non a come sono io adesso, ma con le spalle rivolte. E mentre il prete celebrava, il sacrestano gli alzava la veste di dietro, si vedeva il sedere e la gente scoppiava a ridere in chiesa. E vi erano diverse cose di questo tipo per tutta la celebrazione della messa. Questo per dirvi come cambiano i costumi, questo per dirvi qual era il livello della celebrazione eucaristica ridotta ormai ad una pura rappresentazione. Nel Medioevo l'Eucaristia, come tutta la maggior parte dei sacramenti, erano mere rappresentazioni. Sarà il Concilio di Trento che porrà un limite dopo la riforma protestante per venire, per rispondere alle esigenze della riforma di Lutero, a valorizzare e a mettere su un piano di serietà tutta la celebrazione che si faceva nella Chiesa. Fino all'epoca, nel 1700 per esempio, quando c'erano le messe cantate accompagnate dall'organo o dall'orchestra, fino alla fine del 1700, inizio dell'Ottocento, il prete diceva la messa e se l'orchestra era là o era là con l'organo, la gente si girava, il prete celebrava e la gente ascoltava il concerto della messa. Sarà Pio X che riformerà radicalmente nel 1900, dal 1901, dal 1903 al 1910, riformerà completamente questo con anche la riforma della musica, delle regole di come partecipare alla messa. Quindi vedete che la liturgia c'è sempre stato un cambiamento che si è sempre adeguata agli usi, ai costumi del momento. Noi oggi celebriamo la prima domenica di Quaresima e lo vedremo nella liturgia della parola. Però oggi vorrei concludere questa introduzione parlandovi, soltanto citandovi un testo, e poi voi mi direte se ricordate di chi è, perché la caratteristica fondamentale della Quaresima, potremmo dire che i tre elementi che costituiscono la Quaresima, il digiuno, la preghiera e l'elemosina, carità, si potrebbero sintetizzare nella parola austerità, dove austerità non significa essere tristi, ma per noi, cito tra virgolette, per noi l'austerità è il mezzo per contrastare alle radici e porre le basi del superamento di un sistema che è entrato in una crisi strutturale di fondo, di quel sistema i cui caratteri distintivi sono lo spreco e lo sperpero, l'esaltazione di particolarismi e dell'individualismo più sfrenati, del consumismo più dissennato. L'austerità significa rigore, efficienza, serietà e significa giustizia, cioè il contrario di tutto ciò che abbiamo conosciuto e pagato finora e che ci ha portato alla crisi gravissima i cui guasti si accumulano da anni e che oggi si manifesta in Italia in tutta la sua drammatica portata. Credo che a nessuno di voi venga in mente che sono parole di Enrico Berlinguer, in un discorso conclusivo al convegno degli intellettuali tenuto al Teatro Eliseo di Roma il 15 gennaio 1977. 77. Sembra il quadro della situazione. Queste sono parole profetiche che stanno bene sulla bocca di un papa, che stanno bene sulla bocca di un monaco che vive in clausura. Notate queste cose: efficienza, rigore, efficienza, serietà, giustizia, giustizia. Ecco, con queste parole di quest'uomo, dico, doveva essere un comunista che ci deve insegnare, noi che abbiamo la rivoluzione in mano, l'abbiamo talmente annacquata da renderla inutile, inutilizzata. Comunque siamo grati a Berlinguer per avercelo ricordato, perché quantomeno, almeno l'ultimo Berlinguer, è stato un uomo che come minimo era una persona seria. E con le sue parole cominciamo la nostra celebrazione. 291. Egli mi invocherà e io lo esaudirò. Gli darò salvezza e gloria, lo sazierò con una lunga vita.
Spirito Santo, tu sei l'alito di vita che fa di ogni creatura un essere vivente.
Veni, Santo
Spirito. Spirito Santo, tu sei il giardino di delizie dove Dio collocò Adam ed Eva.
Veni, Santo Spirito.
Spirito Santo, tu sei l'albero della conoscenza del bene e del male.
Veni, Santo Spirito.
Spirito Santo, tu sei la tenerezza onnipotente di Dio che cancella ogni peccato.
Veni, Santo
Spirito. Spirito Santo, tu rinnovi la purezza del cuore perché diventiamo figli di Dio.
Veni, Santo
Spirito. Spirito Santo, tu sei la gioia della salvezza che sostiene chi si converte a te. Spirito Santo, tu sostieni i figli di Adam ed Eva perché riconoscano il Figlio. Spirito Santo, tu sei l'abbondanza della grazia seminata nel nostro cuore. Spirito Santo, con la tua forza il Figlio rese perfetta obbedienza al Padre. Spirito Santo, portasti Gesù nel deserto, modello nell'ora della tentazione. Spirito Santo, tu hai radicato Gesù nella volontà di essere fedele al Padre.
Veni, Santo Spirito.
Spirito Santo, tu hai messo in bocca a Gesù le parole della Scrittura.
Veni, Santo Spirito.
Spirito Santo, in Gesù che resiste hai sanato la ferita di Adam ed Eva.
Veni, Santo Spirito.
Spirito Santo, tu guidasti gli angeli a servire il Messia dopo la prova.
Veni, Santo Spirito.
Iniziamo questo pellegrinaggio verso la Pasqua con l'equipaggiamento adeguato, la disponibilità al cambiamento che nasce solo dalla misericordia e tenerezza di Dio che ci genera sempre nuovi e sempre figli. Eis to onoma tu patros, kai iuiu, kai tu agiu pneumatos, Kyrios Eis. Amen. Seminare la coscienza non significa fare i conti davanti ad un amministratore fiscale, ma valutare la consistenza dell'essere di ciascuno di noi, attorno a quale interesse ruota la mia vita, so cogliere e rispettare la fragilità degli altri, riesco a declinare l'io col noi, sono prigioniero di qualcuno o di qualcosa, desidero essere liberato, faccio qualcosa per liberarmi dalle mie ossessioni, dalle mie paure, voglio cominciare un cammino di liberazione che abbia come meta la Pasqua. Esaminare la propria coscienza vuol dire anche essere orgogliosi di scoprirsi amati e prediletti da Dio.
Dio della pace, donaci la tua pace.
Kyrie eleison, Christe eleison, Pneuma eleison.
Dio del perdono, convertici al perdono.
Christe eleison, Pneuma eleison, Kyrie eleison.
Dio dell'amore, rendici amanti d'amore.
Pneuma eleison, Kyrie eleison, Christe eleison.
Dio di Adamo, donaci il tuo soffio di vita.
Kyrie eleison, Christe eleison. Pneuma eleison.
Dio di Eva, rendici custodi della parola.
Christe eleison, Pneuma eleison, Kyrie eleison.
Dio di Paolo, facci obbedienti al tuo spirito.
Pneuma eleison, Kyrie eleison, Christe eleison.
Dio di Gesù, conformaci a sua immagine.
Kyrie eleison, Christe eleison, Pneuma eleison.
Dio del nostro cuore, aumenta la nostra fede.
Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison.
Raccogliamo le nostre intenzioni e mentre condividiamo la memoria di Maria, la mamma di Vincenzo, di Franco, il fratello di Angelo, mettiamo su questo altare le intenzioni di Alberto e Piero, della loro famiglia, le intenzioni di tutte le persone che in questo momento condividono con noi l'Eucaristia, di tutte le persone assenti oggi per indisposizione, anche di Maria Paola, tutte le intenzioni vostre, in modo particolare le persone della vostra vita, in comunione con tutti coloro che concelebrano in tutto il mondo l'Eucaristia con noi. E oggi non possiamo non ricordare tutti coloro che sono affetti in tutto il mondo da questo virus, che dovremmo essere capaci di leggere come uno dei segni dei tempi, e cioè di non prenderlo sotto gamba, ma di riflettere qual è il significato profondo che questo evento a livello mondiale può avere per noi e che cosa deve indurci a modificare nella nostra vita sociale, nella nostra vita economica, nella nostra vita commerciale, nella nostra vita ordinaria di tutti i giorni, e in modo particolare che cosa deve cambiare a livello di mentalità, di pensiero, perché durante la Quaresima avremo sistematicamente un invito alla conversione, ma nel Vangelo greco la parola conversione è metanoia, cioè cambiare pensiero, cambiare criteri di valutazione, cambiare modo di decidere le scelte, Metanoia vuol dire andare oltre le solite prospettive che abbiamo e scegliere quale prospettiva avere e quindi quale punto, quale angolo di visuale, da quale punto partiamo, perché se parto dal mio punto di vista avrò una visuale puramente egoistica, se parto dal punto di vista dell'interesse comune avrò un inserimento del mio interesse personale all'interno di una visione collettiva e quindi decido di camminare con gli altri. Gesù ci consiglia, ci invita al cambiare i criteri di pensiero, perché soltanto cambiando i criteri possiamo poi operare conseguentemente ed agire secondo una prospettiva che per noi dovrebbe essere quella del Vangelo, cioè il vivere con gli altri, il vivere per gli altri, il vivere degli altri, che sono sempre la rivelazione, la parte migliore di ciascuno di noi. Preghiamo.
O Dio, che conosci la fragilità della natura umana ferita dal peccato, concedi al tuo popolo di intraprendere con la forza della tua parola il cammino quaresimale per vincere le seduzioni del maligno e giungere alla Pasqua nella gioia dello Spirito. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen.
Ascoltiamo la prima lettura, che è di una portata straordinaria, tratta dal primo racconto, il più antico racconto della creazione, riportato nel capitolo secondo della Genesi.
Dal libro della Genesi. Il Signore Dio plasmò l'uomo con polvere del suolo e soffiò nelle sue narici un alito di vita e l'uomo divenne un essere vivente. Poi il Signore Dio piantò un giardino in Eden a oriente e vi collocò l'uomo che aveva plasmato. Il Signore Dio fece germogliare dal suolo ogni sorta di alberi graditi alla vista e buoni da mangiare, e l'albero della vita in mezzo al giardino e l'albero della conoscenza del bene e del male. Il serpente era il più astuto di tutti gli animali selvatici che Dio aveva fatto e disse alla donna: «È vero che Dio ha detto: non dovete mangiare di alcun albero del giardino?» Rispose la donna al serpente: «Dei frutti degli alberi del giardino noi possiamo mangiare, ma del frutto dell'albero che sta in mezzo al giardino Dio ha detto: non dovete mangiarne e non lo dovete toccare, altrimenti morirete». Ma il serpente disse alla donna: «Non morirete affatto. Anzi, Dio sa che il giorno in cui voi ne mangiaste si aprirebbero i vostri occhi e sareste come Dio, conoscendo il bene e il male». Allora la donna vide che l'albero era buono da mangiare, gradevole agli occhi e desiderabile per acquistare saggezza. Prese del suo frutto e ne mangiò. Poi ne diede anche al marito che era con lei e anch'egli ne mangiò. Allora si aprirono gli occhi di tutti e due e conobbero di essere nudi. Intrecciarono fogli di fico e se ne fecero cinture. Parola di Dio.
Prendiamo grazie a Dio. Dopo il Salmo responsoriale tralasciamo la seconda lettura, che è molto complicata e difficilissima e avrebbe bisogno di una spiegazione particolare.
Dal Salmo 51. Perdonaci, Signore, abbiamo peccato.
Perdonaci, Signore, abbiamo peccato.
Pietà di me, o Dio, nel tuo amore, nella tua grande misericordia, cancella la mia iniquità. Lavami tutto dalla mia colpa, dal mio peccato, rendimi puro.
Perdonaci, Signore, abbiamo peccato.
Se le mie iniquità io le riconosco, il mio peccato mi sta sempre dinanzi. Contro di te, contro te solo ho peccato. Quello che è male ai tuoi occhi, io l'ho fatto.
Perdonaci, Signore, abbiamo peccato.
Crea in me, o Dio, un cuore puro. Rinnova in me uno spirito saldo. Non scacciarmi dalla tua presenza e non privarmi del tuo Santo Spirito.
Perdonaci, Signore, abbiamo peccato.
Rendimi la gioia della tua salvezza. Sostienimi con uno spirito generoso. Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclami la tua lode.
Perdonaci, Signore. Amen. Lode a te, o Cristo, Re di eterna gloria. Non di solo pane vivrà l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Lode a te, o Cristo, Re di eterna gloria.
Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Matteo.
Gloria a te, o Signore.
Capitolo 4, versetti 1-11. In quel tempo, Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto per essere tentato dal diavolo. Dopo aver digiunato 40 giorni e 40 notti, alla fine ebbe fame. Il tentatore gli si avvicinò e gli disse: «Se tu sei figlio di Dio, di che queste pietre diventino pane». Ma egli rispose: «Sta scritto, non di solo pane vivrà l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio». Allora il diavolo lo portò nella città santa. Lo pose sul punto più alto del Tempio e gli disse: «Se tu sei figlio di Dio, gettati giù, sta scritto infatti, ai suoi angeli darà ordine a tuo riguardo ed essi ti porteranno sulle loro mani perché il tuo piede non inciampi in una pietra». Gesù gli rispose: «Sta scritto anche, non metterai alla prova il Signore Dio tuo». Di nuovo il diavolo lo portò sopra un monte altissimo e gli mostrò tutti i regni del mondo e la loro gloria. E gli disse: «Tutte queste cose io ti darò se, gettandoti ai miei piedi, mi adorerai». Allora Gesù gli rispose: «Vattene, Satana, sta scritto infatti, il Signore Dio tuo adorerai e lui, a lui solo renderai culto». Allora il diavolo lo lasciò ed ecco, degli angeli gli si avvicinarono e lo servivano. Parola del Signore.
Lode a te, o Cristo. Nella riforma del Concilio Vaticano II, che Paolo VI ha attuato riguardo alla Quaresima, il Papa ha voluto mantenere l'anno A secondo la struttura delle letture precedenti la riforma. Questo per venire incontro agli spiriti fragili dei cosiddetti conservatori che erano scandalizzati da questa riforma. La struttura di questo anno, di tutto l'anno A, della Quaresima dell'anno A, ha una struttura catecumenale, cioè serviva per la preparazione di coloro che per la prima volta si accostavano alla conoscenza di Gesù. E quindi c'era un percorso in 5 domeniche di preparazione graduale. Questo schema lo avete riportato nella seconda pagina della domenica. Sì, nella seconda pagina, dove ci sono tutti i temi delle 5 domeniche di Quaresima, poi la Domenica delle Palme e la Domenica di Pasqua. Il tema della liturgia di oggi, di questa domenica prima, è un confronto tra due persone, il confronto tra due prospettive, la prospettiva di Adamo ed Eva, la prospettiva di Gesù. Voi sapete che da un punto di vista teologico io mi discosto profondamente da quello che è lo schema teologico tradizionale e propongo un nuovo schema che ho in parte anticipato in alcuni articoli pubblicati in riviste specializzate e anche in alcuni seminari fatti nelle Università Pontificie di Roma, dove sono stato invitato ad esporre queste tesi, e proprio perché vi siano discusse, però in una forma un po' più approfondita, anche se ancora superficiale, è esposta nel libretto Peccato e Perdono, dove ritengo, affermo e penso di dimostrare che il racconto della creazione, così come è nella Bibbia, non possiamo considerarlo come un racconto storico, perché non è un racconto storico. Questo lo abbiamo appreso dal Catechismo, perché era una forma semplificata al massimo e non c'è quell'approccio, come dire, razionale, non c'è quell'approccio approfondito, ma c'è solo un approccio devozionale, per cui i catechisti, che tra l'altro non conoscevano la scrittura né conoscevano la teologia né conoscono ancora oggi la teologia, si limitavano semplicemente al raccontino di una storia sacra. I primi 11 capitoli della Genesi sono un cappello introduttivo in cui si pongono i problemi, gli interrogativi che assillano l'umanità dai suoi albori. Alcune domande, cioè questi 11 capitoli sono stati messi lì per rispondere ad una serie di domande, tipo: perché si deve nascere se poi si deve morire? Che senso ha la vita? Perché la sofferenza e il dolore? Perché la sofferenza e la morte dei bambini? Dov'è la giustizia nel mondo? Sei il più forte prevale sempre sul più debole? Se Dio è giusto, perché permette il male? Perché l'attrazione sessuale tra l'uomo e la donna è così forte da spezzare i legami affettivi genitoriali? Perché questa attrazione sessuale è così forte da diventare in alcuni casi violenza? Perché la donna deve essere sottomessa all'uomo? Questo ancora oggi, eh? Perché la donna deve partorire nel dolore? La nascita non è la gioia? Perché il dolore? Perché la violenza nel mondo fino al fratricidio e all'omicidio? Perché nell'uomo la vendetta è più forte dei legami di sangue? Cosa c'è dopo la morte? In una parola, questi 11 capitoli della Genesi si possono ridurre a queste due domande: chi è l'uomo? Chi è Dio? Ecco, voi capite che non possiamo liquidarla semplicemente né nello spazio di una omelia, né possiamo liquidarla con un raccontino, perché il popolo ebraico nel secondo millennio avanti Cristo si pone questi interrogativi e dà delle risposte. E dà delle risposte per essere all'altezza degli altri popoli circostanti che avevano una propria cosmogonia, cioè una propria dottrina dell'universo, e avevano una propria antropologia. E siccome Israele nasce nel deserto, deve, per non essere considerato, per essere considerato come popolo, deve avere una letteratura, una cultura, una religione all'altezza degli altri. E infatti il racconto della Genesi, dei primi 11 capitoli, appartiene al livello, si può mettere sul livello degli assiro-babilonesi, cioè il racconto dell'Enumelish, il racconto del Gilgamesh e altri racconti che narrano delle origini dell'uomo, con una differenza sostanziale che mentre negli altri racconti l'uomo è creato da Dio, per esempio nei miti greci, siamo intorno al VI secolo a.C. per la Grecia, l'uomo è creato da Dio per scontare le colpe degli dèi, per cui la terra è mescolata col sangue. Qui voi capite che si apre uno scenario e se Dio mi darà la forza, spero di riuscire a fare una cosa strutturata e una cosa organizzata in cui si possa prendere questi capitoli ed esaminarli, direi quasi parola per parola, e dando una visione complessiva all'interno del contesto storico-geografico. In questo racconto, in questa riflessione, in questa teologia, questi 11 capitoli sono teologia che sono stati codificati nel VI secolo avanti VI, V, IV secolo avanti Cristo, in modo particolare il V, raccogliendo tutte le tradizioni orali precedenti. Nel 444, epoca di Esdra e Neemia, liberazione da parte di Ciro il Grande del popolo di Israele, dandogli l'autorizzazione a ritornare in Palestina, in Israele, e a ricostruire il Tempio, in questo secolo, in questo anno, viene codificato definitivamente per iscritto il Pentateuco così come lo abbiamo oggi. Quindi noi quando leggiamo questi testi, sono i testi del V secolo avanti Cristo, tali e quali, senza alcuna variazione. Poi nelle traduzioni, logicamente, le traduzioni lasciano un po' a desiderare. La storia, che ancora però deve essere tutta dimostrata, comincia con il capitolo 12 della Genesi, di cui parleremo domenica prossima, cioè la vocazione di Abramo. Però l'archeologia fino ad oggi non ci ha dato nessuna prova dell'esistenza di Abramo. L'archeologia ha cominciato a darci delle prove dell'esistenza di Giacobbe, cioè il padre dei 12 figli che danno origine alle 12 tribù di Israele. Quindi vedete come è complicata la cosa e bisogna avere quella disponibilità e quell'atteggiamento di considerare, di separare la religione, che è una cosa, dalla formazione, che è un'altra cosa. Allora, questo secondo racconto che noi abbiamo avuto oggi, che è una parte, io contesto radicalmente questo modo di portare i testi in brevissimi, perché qui bisogna leggere il secondo capitolo e il terzo capitolo insieme se si vuole avere una comprensione e una comprensione adeguata. Questo testo comunque si sviluppa in forma orale tra il X e il IX secolo avanti Cristo e appartiene ad una tradizione che si chiama yavista, perché ogni volta che chiama Dio, che si appella a Dio, che nomina Dio, lo chiama Yahweh e non Elohim, come invece lo chiamerà la tradizione eloista, perché nel Pentateuco confluiscono quattro tradizioni e bisogna essere in grado proprio di distinguerle, anche se oggi moderna è attestata su altri piani, tiene conto di questo, mi è attestata su una lettura così sul testo come lo abbiamo. Alla corte di Salomone, che non può essere inferiore a quella degli altri popoli, si racconta l'epopea. E qual è questa epopea? Il popolo di Israele, che era una cozzaglia di schiavi, che va nel deserto, cioè in una terra di nessuno, E lì, nella terra di nessuno, riceve la consistenza di popolo attraverso che cosa? Attraverso il dono della legge. Cioè Dio sul monte più alto del massiccio dell'Oreb consegna, notate la scenografia. E qual è la scenografia, il fondale del teatro? Tuoni, fulmini, saette, nubi, rumori, angeli. Tutta questa è la corte celeste, quella che tecnicamente si chiamano gli eserciti di Dio, che lo accompagnano in questa teofania straordinaria in cui solennemente costituisce Israele all'altezza degli altri popoli circostanti. Tutti gli altri popoli hanno gli dèi, hanno la legge, hanno un re, hanno una guida e hanno una terra. Israele nel momento dell'Esodo ha un re che è Dio, una legge che è la Torah, una guida che è Mosè, una patria che non è posseduta ma è promessa. E guardate che in questo c'è un colpo di genio, secondo me. La patria promessa vuol dire guardare al futuro, non semplicemente cuocere nel brodo in cui sei nato, ma significa costruire una patria, desiderare una patria, aspettare una patria. E quando noi non abbiamo più il senso del futuro, vuol dire che noi siamo già sepolti nella nostra civiltà. La caratteristica del Dio dei tempi, del secondo millennio, è una caratteristica confinante, cioè una caratteristica. Gli dèi non possono agire fuori dai confini. Gli dèi dell'Egitto sono dèi onnipotenti dentro i confini dell'Egitto. Gli dèi babilonesi dentro i confini di Babilonia. Gli dèi assiri dentro i confini degli assiri. L'unico che esce fuori da questo schema è il Dio di Israele che sta nel deserto, che chiama il popolo nel deserto, cioè in una terra dove nessuno può dire questo è mio, questo è il mio confine. Cioè è un Dio libero. Non è un caso che tutta la tradizione giudaica chiama la Torah, le dieci, sinteticamente, le dieci parole di libertà. Cioè la legge è data non per ubbidire passivamente, ma la legge è data come strumento, come due binari che conducono sempre di più ad approfondire la libertà, perché la patria può essere recepita, percepita e vissuta solo dopo che tu hai fatto un cammino di libertà per arrivare a quella terra che sarà una terra senza confini. Ecco perché ancora oggi parlare di confini, quando basta un virus per sconvolgere tutti i confini del mondo, significa essere emeriti cretini, significa non avere capito nulla della storia, della religione, se volete, ed è come si comporta la psicologia e la sociologia, perché non dipende da quello che noi vogliamo, ma impone, obbliga a quale visione e in che contesto noi ci mettiamo. Adesso, in questo momento, per esempio, il signor Erdogan, che si è preso 6 miliardi dall'Europa per mantenere dei lager nei suoi confini, che cosa sta facendo? Ha aperto, e noi, l'Europa, il mondo saranno totalmente invasi. Questa è la conseguenza di non avere fatto delle scelte politiche, umane e, se volete, anche cristiane. Poiché non c'è stata una presa di posizione, di coscienza, non c'è stata una riforma del pensiero, noi pagheremo amaramente l'incapacità di esserci convertiti, cioè di avere cambiato criteri di approccio ai problemi del mondo, perché oggi non ci possiamo assolutamente salvare da soli. In questo momento in cui noi stiamo parlando qui, gli scienziati di tutto il mondo stanno studiando il vaccino. All'ospedale Sacco di Milano hanno estrapolato il ceppo italiano e subito lo hanno messo a disposizione di tutti gli scienziati del mondo, senza alcun brevetto. Questo è il modo di pensare e di ragionare oggi. Questo è il punto che ci dà questo racconto, perché Adamo ed Eva, che si trovano di fronte ad un Dio che dà loro dei confini, cioè gli dice: guardate che voi siete limitati, perché venite dal fango, venite dalla polvere. Che cos'è la polvere? La polvere è la parte più superficiale della terra. La polvere è la parte più volatilizzata della terra. La polvere ricopre solo la superficie, non può andare in profondità. Quindi Adamo ed Eva, che sono fatti con la polvere del suolo, hanno insito nella loro natura una struttura fragile che devono custodire, difendere e proteggere. Ed è la protezione che Dio gli dà, è proprio questa, quella di metterli in un posto in cui loro devono sapere, attraverso l'albero che sta nel mezzo del giardino, l'albero della conoscenza del bene e del male, che loro devono tendere al completamento di sé, ma non possono pretendere l'onniscienza, perché ogni volta che uno di noi pretende l'onniscienza di sapere tutto, compie sempre dei drammi. Se volete, possiamo farne un lungo elenco nella grande e nella piccola storia. Adamo ed Eva giocano nel momento in cui, scoprendo il proprio confine, non lo accettano, cioè non accettano di essere limitati, e quindi vogliono aggredire. Vi ricordate il mito greco della scalata agli dèi? No, ecco, è la stessa cosa. Cioè Adamo ed Eva vogliono prendere il posto di Dio e vogliono essere loro a gestire in un modo autonomo la propria vita. Cioè chiudono i loro confini a Dio e agli altri. Si riscoprono nudi. E nudi, c'è questo gioco di parole, vi ricordate, Arum Arom, bestia astuta, Arom. Questa astuzia, quando uno crede di essere furbo, questa astuzia si trasforma semplicemente in nudità, cioè diventi senza personalità, diventi sconfitto. Allora, qual è la conseguenza di questo? Il gioco allo scaricabarile. Non sono stato io, è stata la donna è stata il serpente. Il serpente, poverino, è l'ultimo che deve prendersi l'IVA, perché l'IVA la paga l'ultimo acquirente. Guardate che il tema del serpente è importante, perché era il dio della fecondità, era considerato il dio della fecondità presso tutti i popoli del secondo millennio, e vi erano dei templi dedicati appunto al serpente, per questo lo si fa strisciare per terra. Vedete, è tutto un racconto simbolico che però è attuale, è molto attuale. Qual è l'atteggiamento di Gesù? Gesù riceve le stesse tentazioni, le tentazioni di mettersi al posto di Dio, la tentazione di gestire la propria vita in modo indipendente, personale, individuale, e la tentazione di dominio del potere, che sono le stesse tentazioni che ha ricevuto il popolo nel deserto. La differenza tra Adamo e il popolo di Israele nel deserto e Gesù è che Gesù non entra in conflitto col Padre, ma accetta da parte del Padre di costruire insieme un percorso anche nella sofferenza. E nella sofferenza Gesù patisce la fame 40 giorni e 40 notti, quasi a dire che si sostituisce, si è simile, somiglia al popolo di Israele nel deserto, assume su di sé la storia passata, ne porta le conseguenze, però rimane fedele perché ha coscienza di sé. Se c'è una caratteristica nei Vangeli, tutti e quattro i Vangeli, della persona di Gesù, è che Gesù non viene mai meno a se stesso, cioè è sempre fedele a se stesso, e la fedeltà a se stesso è il fondamento del rapporto col Padre. Questo è veramente di una... Ecco perché è importante conoscere se stesso, non esercitare la religione non serve a niente, la religione è un impedimento. Bisogna essere fedeli a sé, bisogna conoscere se stessi, bisogna avere una profonda conoscenza di sé per poter scoprire il fondamento del rapporto con l'altro orizzontale e con l'altro verticale. Questa è la visione d'inizio che abbiamo al cominciare al principio della Quaresima. Dio voglia che possiamo veramente percorrere questo cammino di domenica in domenica poter arrivare alla Pasqua.
Crediamo in un solo Dio, Padre e Madre, Creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Crediamo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo. E per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato, secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Crediamo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Crediamo la Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica. Professiamo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspettiamo la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen.
Senza scambiarci un segno di pace, però ci scambiamo un segno di pace lo stesso a tutti e la portiamo dovunque noi andiamo. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, perché dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane e questo vino, frutti della terra, del lavoro dell'uomo e della donna, li presentiamo a te perché diventino per noi cibo e bevanda di vita eterna.
Benedetto nei secoli, Signore.
Logicamente questo segno di pace lo mandiamo a tutti coloro che ascolteranno queste registrazioni e a tutti coloro che in questo momento, senza, con una partecipazione di condivisione nelle proprie case, seguono l'Eucaristia, perché io lo so di persona attraverso gli stessi fogli, pur essendo distanti, segno che l'Eucaristia elimina proprio le distanze fisiche. Preghiamo.
Si rinnovi, Signore, la nostra vita e col tuo aiuto si ispiri sempre più al sacrificio che santifica l'inizio della Quaresima, tempo favorevole per la nostra salvezza, per Cristo nostro Signore.
Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
In alto i nostri cuori
sono rivolti al Signore.
Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
È cosa buona e giusta.
È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo nostro Signore.
Tu ci hai plasmati con polvere del suolo e hai insufflato in noi lo spirito del Figlio tuo.
Egli consacrò l'istituzione del tempo penitenziale con il digiuno di 40 giorni e, vincendo le insidie dell'antico tentatore, ci insegnò a dominare le seduzioni del peccato, perché celebrando con spirito rinnovato il mistero pasquale possiamo giungere alla Pasqua eterna.
Osanna nell'alto dei cieli, benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna nell'alto dei cieli.
O Dio, unite agli angeli, ai santi e alle sante, proclamiamo senza fine l'inno della tua lode.
Santo, santo, santo sei tu, il Signore Dio dell'universo. I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna.
Noi ti benediciamo, Dio onnipotente, Signore del cielo e della terra, per Gesù Cristo tuo Figlio venuto nel suo nome. Egli è la mano che tenti ai peccatori, la parola che ci salva, la via che ci guida alla pace.
Signore Dio, hai piantato per noi un giardino, la Santa Chiesa, dove hai collocato i tuoi figli.
Tutti ci siamo allontanati da te, ma tu stesso, o Dio nostro Padre, ti sei fatto vicino a ogni uomo. Con il sacrificio del tuo Cristo, consegnato alla morte per noi, ci riconduce al tuo amore, perché anche noi ci doniamo ai nostri fratelli e sorelle.
Si aprono i nostri occhi e noi vediamo e contempliamo la gloria del Figlio tuo, il Signore Gesù.
Per questo mistero di riconciliazione ti preghiamo, Padre, di santificare con l'effusione del tuo Spirito, dello Spirito Santo, questi doni che la Chiesa ti offre, obbedienti al comando del tuo Figlio.
Crea noi, o Dio, un cuore puro, rinnova il tuo spirito saldo che ci renda la gioia della salvezza.
Egli, venuta l'ora di dare la vita per la nostra liberazione, mentre cenava, prese il pane nelle sue mani, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo dato per voi.
Non respingerci dalla tua presenza e non privarci del tuo Santo Spirito.
Dopo la cena, allo stesso modo, in quell'ultima sera prese il calice e, magnificando la tua misericordia, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati.
Alzeremo il calice della salvezza e invocheremo il nome del Signore.
Fate questo in memoria di me.
Dice la Scrittura: guardiamo a Lui e saremo luminosi.
Mistero della fede.
Tu ci hai redenti con la tua croce e la tua risurrezione. Salvaci, o Salvatore del mondo.
Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, noi ti offriamo, Padre, il sacrificio di riconciliazione che Egli ci ha lasciato come pegno del suo amore che tu stesso hai posto nelle nostre mani.
Per la caduta di Adam tutti morirono. Per la morte e la risurrezione di Gesù, la grazia e il dono si sono riversati in abbondanza su tutti.
Accetta anche noi, Padre Santo, insieme con l'offerta del tuo Cristo e nella partecipazione a questo convito eucaristico, donaci il tuo Spirito, perché sia tolto ogni ostacolo sulla via della concordia e la Chiesa risplenda in mezzo agli uomini come segno di unità e strumento della tua pace.
Tu sei figlio di Dio, non vivi di solo pane, ma ti nutri di ogni parola che esce dalla bocca del Padre.
Lo Spirito, che è vincolo di carità, ci custodisca in comunione con il Papa Francesco, il Vescovo Angelo, il Collegio Episcopale, i presbiteri, i diaconi, le persone che amiamo. Ricordiamo i coniugi Alberta e Piero, la loro famiglia. Ricordiamo tutte le vostre famiglie, le nostre famiglie, in modo particolare i bambini. Ricordiamo tutti coloro che sono in condizione di disagio profondo a motivo di questa epidemia, pregando che possa finire presto. Preghiamo per tutte le persone migranti che adesso si trovano tra mille fuochi ai confini, in modo particolare con la Grecia, la Bulgaria e la Turchia, e per tutti i 250 milioni di migranti che in tutto il mondo sono alla ricerca di realizzare il loro diritto ad una vita piena. Preghiamo per tutti i bambini e le persone adulte, anziani, donne, uomini che vivono sotto i bombardamenti in Siria. Preghiamo per tutti i bambini nati nelle ultime 24 ore e che nasceranno in questa settimana, la maggior parte di essi che nasce nella povertà più assoluta. L'80% di essi nasce nella povertà più assoluta, mentre noi apparteniamo a quel 20% che sperpera anche quello che appartiene a loro. Il racconto della Genesi comprende anche questa visione delle cose. Ricordiamo tutte le persone che hanno difficoltà in qualsiasi modo, per motivi di igiene, proprio perché la struttura della Robotti, della nostra associazione, si basa sul colloquio individuale, siamo stati costretti ad interrompere per 15 giorni fino all'8 marzo. Questo per la sicurezza di tutti, però questo ci addolora perché sappiamo come queste persone sono nel bisogno e in questo momento veramente facciamo fatica a rispondere a tutti i bisogni. Sappiamo guardare al mondo con gli occhi della Genesi, con gli occhi del Vangelo, per essere purificati dall'egoismo che è il vero virus che distrugge l'umanità. Ricordiamo tutte le persone che si amano e che in tutto il mondo oggi fanno una dichiarazione di amore. Tutti coloro che servono nel silenzio e che svolgono opera di volontariato senza alcuna pretesa. Sono essi le vere colonne che sostengono il mondo. Tutti coloro che soffrono in qualsiasi regione del mondo e tutto il popolo cristiano, perché sia capace di dare una testimonianza di vita e di fede.
Signore Gesù, nell'ora della tentazione della fede, insegnaci a rispondere: sta scritto, non metterai alla prova il Signore Dio tuo.
Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nel Signore. Ti ricordiamo Maria, la mamma di Vincenzo, Franco, il fratello di Angelo, nei sei mesi del suo esodo. Ricordiamo tutti coloro che sono morti questa notte o che moriranno questa settimana, affinché la nostra preghiera, come una carezza, li trovi, li accolga già senza farli attendere. Ricordiamo tutti coloro che muoiono ai confini delle nazioni. Ricordiamo tutti coloro che muoiono sotto le bombe o nelle guerre. Tutti coloro che muoiono per intossicazione di droghe e stupefacenti, tutti coloro che muoiono per etilismo, tutti coloro che muoiono perché non hanno cibo, tutti coloro che muoiono nella solitudine e tutti i defunti dei quali in tutto il mondo, dei quali tu solo hai conosciuto la loro fede e la loro coscienza.
Noi adoriamo il Signore Dio nostro e a Lui solo rendiamo culto, unico Dio, Santa Trinità.
Tu che ci hai convocati intorno alla mensa, raccogli in unità perfetta gli uomini di ogni stirpe e di ogni lingua, insieme con la Vergine Maria, con gli Apostoli e tutti i Santi, nel convito della Gerusalemme nuova, per godere in eterno la pienezza della pace.
Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen.
Preghiamo insieme come Gesù ci ha insegnato.
Padre nostro che sei nei cieli, Pater mon, oen tois ura nois, sia santificato il tuo nome, hagiazzeto to onomasu, venga il tuo regno, helzeto he basileia su, sia fatta la tua volontà, genezeto to telemasu, come in cielo, così in terra, hos en urano, kai epiges, dacci oggi il nostro pane quotidiano, tonarto hemon, tone fusion, dos hemin semeron, e rimetti a noi i nostri debiti, cae apes hemin, ta ofeilemata hemon, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, os cae hemeis afecamen, tois ofeiletais hemon, e non abbandonarci alla tentazione, caime heis enenche semas, heis perasmon, ma liberaci dal male, alla criusai hemas, apo tu poneru. Amen. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace.
Come per domenica scorsa, per la comunione non la faremo nelle solite forme come abbiamo, come facciamo qui in San Torpete, cioè con le due specie, ma sarà Marino come domenica a darla in mano e poi ognuno si comunica. Beati tutti voi che siete invitati al banchetto del Signore. Ecco l'agnello di Dio che prende su di sé il peccato del mondo.
O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.
Il corpo e il sangue di Gesù ci custodiscano per la vita eterna.
Antifona alla comunione. Non solo pane vivrà l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio.
Concludiamo pregando insieme.
Il pane del cielo che ci hai donato, o Padre, alimenti in noi la fede, accresca la speranza, rafforzi la carità e ci insegna ad avere fame di Cristo, pane vivo e vero, e a nutrirci di ogni parola che esce dalla Tua bocca. Per Cristo nostro Signore. Amen.
Il Signore è con voi.
E con il tuo spirito.
Il Signore, condotto dallo Spirito nel deserto per esservi tentato, ci colmi della sua fortezza.
Amen.
Il Signore, guidato dalla sua fedeltà filiale alla volontà del Padre suo, ci doni la sua pace.
Il Signore, che si fa sostegno della nostra debolezza, ci rafforzi nella fedeltà a noi stessi.
Il Signore, che sconfigge la logica del potere, ci ridoni lo spirito di servizio fatto con gioia.
Il Signore sia sempre davanti a noi per guidarci.
Il Signore sia sempre dietro di noi per difenderci dal male.
Il Signore sia sempre accanto a noi per confortarci e consolarci.
E la benedizione dell'onnipotente tenerezza del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo discenda su di noi e con noi rimanga sempre.
Amen.
Prima di salutarci vorrei ricordarvi di mettere una nota nella vostra agenda per sabato 25 aprile, in cui in questa chiesa faremo lo spettacolo Campo 52, storie di crimini e d'amore in tempo di guerra nell'unico campo di concentramento che abbiamo avuto in Liguria e si trova a Pianti Coreglia, alle spalle di Chiavari. Sarà Massimo Minella che farà l'affabulatore di questo racconto, atto da Franco piccolo alla fisarmonica. E ci vediamo poi domenica prossima, che è l'8 marzo, e guai a voi se domenica prossima fate qualche augurio alle donne, perché è un insulto. Prima bisogna riconoscere tutti i diritti delle donne e poi semmai dopo gli diamo la mimosa. Quindi con questo impegno la messa termina come rito, perché è finita. Ora attente che si completi nella testimonianza della vita. Andiamo incontro al Signore nella storia.
Nella forza dello Spirito Santo rendiamo grazie a Dio e viviamo nella sua pace.
A tutti voi grazie per essere venuti questa mattina e vi auguro un'ottima settimana.
Grazie.
Bene.
E un saluto lo lasciamo come sempre ad Alessandra e Enzo e a tutti gli amici che ci ascoltano. Un abbraccio a tutti.
Ciao Alessandra.
Ciao Enzo, sono Fernanda. Ti faccio tanti auguri, soprattutto di salute. Ciao.
Allora, ciao Alessandra, sono Laura. Spero che tu mi senta, spero di vederti di nuovo qui a Genova. Al momento ti abbraccio. E tanti saluti e un abbraccio anche a Enzo, naturalmente.
Ciao Alessandra, ciao Enzo, statemi bene, ciao ciao, sono Elisa.
Ciao Alessandra, un caro saluto, ciao Enzo, da Fleana.
Ciao Alessandra, ciao Enzo, da parte di Marino.
Ciao Alessandra, ciao, hai sentito Paolo? Ecco, basta, non comment, ciao.
Ciao Alessandra, ciao Enzo, da parte di Claudio.
Buongiorno Enzo, come stai? Tutto a posto? Sì, credi. Vieni subito, vieni domani o dopodomani. Vieni presto che noi aspettiamo. Ciao, you are the biggie brother. Ciao Enzo, ciao ciao ciao.